Bene, vi ringrazio, ringrazio il grande Don Francesco, sono stato spesso nella sua parrocchia precedente, tutti quanti voi, gli ho rotto le scatole tante volte e ve ne tocca un'altra e sono contento di questo. E, innanzitutto lo schema di quello che vi dirò, è il documento Dei Verbum, bellissimo, da me amatissimo e molto poco conosciuto, e voglio incentrarmi su due punti centrali, che sono, a mio modesto avviso, i due punti centrali del documento. E primo, che cos'è la parola di Dio? Vedrete che non è per niente scontato, anzi è proprio questo il nodo primario. Quando noi diciamo che cos'è la parola di Dio, che cosa rispondono le persone? Vi dico subito che se noi chiedessimo ai nostri ragazzi che cos'è la parola di Dio e loro rispondono la Bibbia, vuol dire che abbiamo sbagliato, siamo dei pessimi catechisti. Vuol dire che non hanno capito la novità cristiana, cioè il documento fa una fatica per mostrare la novità cristiana, ci arriveremo subito. Secondo punto, spesso anche questo viene saltato, come si interpreta la parola di Dio, cioè qual è il modo per leggerla, capirla, amarla e non leggerla, perché vedremo che la parola di Dio non è appunto un testo scritto, ma è qualcosa di più grande. Quali sono i metodi, qual è l'atteggiamento, no? Poi vedremo infine tre conseguenze pastorali, catechetiche nostre, di solito sono quelle che si sottolineano, l'importanza del rapporto con la scrittura, il rapporto fra scrittura, credo e così via, no? Ma se noi non comprendiamo la parte precedente, le conseguenze lasciano un po' il tempo che trovano, cioè non vengono comprese fino in fondo. Allora, innanzitutto il primo punto, che cos'è la parola di Dio? Quando i vescovi si riunirono, fu proposto loro un primo schema su questo tema che veniva dalla commissione preparatoria che era stata nominata da Giovanni XXIII, che è il Papa con cui è cominciato il Concilio, no? Questo schema aveva come titolo questo termine latino, De duplici fonte revelationis, la duplice fonte, cioè ci sono due fonti. Dicevano allora, vedremo che questa cosa viene superata totalmente, è un linguaggio che il Concilio rifiuta, ci sono due fonti della rivelazione, una è la Bibbia, un'altra è la tradizione, bisogna chiarire il rapporto fra queste due fonti. Purtroppo questa cosa, proprio perché non è stata capita, a volte si usa ancora in alcune scuole, si parla della Bibbia come fonte, eccetera, che invece è ciò che il Concilio ha superato, lo vedremo, ha detto no, questa cosa non la vogliamo, no? Perché due fonti? Notate che è un problema teologico, storico, ma è un problema anche nostro, catechetico, dei genitori, dei bambini, della scuola. Cioè, c'è la Bibbia e ci sono delle cose che dice la tradizione, che non ci sono nella Bibbia. Per esempio nella Bibbia non c'è scritto che ci saranno le parrocchie, cioè le parrocchie sono una invenzione, fra virgolette, della Chiesa. Nella Bibbia non c'è scritto nominate un parroco, nominate un viceparroco, cioè non c'è questa terminologia, non esiste. Il Papa è a Roma e non c'è scritto nella Bibbia. E i sacramenti sono sette? Non c'è scritto nella Bibbia, cioè non è scritto la preghiera eucaristica si fa levando le mani al cielo e dicendo per Cristo, con Cristo, in Cristo, questo non c'è nella Bibbia, no? Allora qual è il rapporto? Questo era il problema preconciliare, no? Cioè la tradizione dice delle cose che non ci sono nella Bibbia o la Bibbia c'è tutto? Come dicevano in maniera superficiale alcuni protestanti, la sola scrittura, cioè quello che c'è nella Bibbia è vero, quello che non c'è nella Bibbia non è vero, quindi la parrocchia non è vera, le suore non sono vere perché nella Bibbia non si parla delle suore, figiamo le congregazioni, Santa Giovanna Antida, le Salesiane, questo non c'è nella Bibbia, allora questo è un'invenzione, cioè è un errore o è una cosa bella? I neocatecumenali, i Cellini, l'Opus Dei, non ci sono nella Bibbia, cioè, ma cosa vuol dire? Ecco, cosa vuol dire? Cioè la Bibbia è tutto. E allora si discuteva, alcuni volevano dire che nella tradizione c'era più che nella Bibbia, cioè la tradizione in realtà è necessaria perché la tradizione dice delle cose che la Bibbia non dice. Altri dicevano no, la Bibbia dice tutto e bisogna togliere dalla tradizione ciò che in realtà non è nella Bibbia. Altri dicevano no, ma non era chiara questa cosa, no? Però la traccia preconciliare, la traccia con cui si aprì il concilio, aveva questo unico problema. Qual è il rapporto fra queste due fonti, trattate come fonti, no? Questo documento fu votato E il 20 di novembre del 63, ancora c'era Giovanni XXIII, Paolo VI non era ancora stato eletto, il testo ottenne 1368 placet, cioè 1368 vescovi disse ci sta bene questo documento de duplici fonte revelationis, ma 822 dissero non placet. Cioè ben 800, quasi un terzo dei vescovi, dissero se noi ripetiamo le due fonti, eccetera, non andiamo avanti. Cioè non è di questo che ha bisogno oggi l'annunzio del Vangelo, non è provocatorio, non spiega la novità della parola di Dio, no? Ma bastavano 115 voti, se 115 non placet fossero diventati placet, cioè mi piace, si sarebbe risolto il problema, quindi bastava discutere, probabilmente qualcuno si sarebbe spostato, ma Giovanni XXIII ebbe il coraggio di dire no, se un terzo dei vescovi non è d'accordo su questa impostazione delle due fonti, vuol dire che qui c'è qualcosa di grosso in ballo. Allora ritiriamo questo schema, ridiamolo ad una commissione preparatoria e la commissione elaborerà una nuova ipotesi che sia più adatta al valore della parola di Dio e al contesto presente. E allora, in una serie di redazioni nuove, si arrivò al documento che noi abbiamo. Qual è il primo punto? Il primo punto è, se volete, semplice, vedrete che è molto bello, è ricchissimo, cioè è una cosa meravigliosa, è la novità cristiana, no? Cioè, il documento parte dicendo, dopo tante discussioni, la parola di Dio non è né la Bibbia né la tradizione, cioè fa come un passo indietro, cioè per capire cos'è la Bibbia e cos'è la tradizione e qual è il rapporto fra la Bibbia e la tradizione dobbiamo fare un passo indietro. La vera e unica fonte della rivelazione non è né un libro né la Chiesa che parla, ma è Dio che parla. E Dio non parla dando un libro, e Dio non parla semplicemente tramite i vescovi, ma Dio ha parlato Lui. Quando Mosè ha visto il roveto ardente, era la parola di Dio viva, cioè Mosè stava dinanzi a Dio che gli parlava. Quando Cristo è venuto, era la parola stessa di Dio, cioè la parola di Dio non è né un libro né la Chiesa, ma è Dio stesso che parla. La parola è la rivelazione stessa, la rivelazione di Dio è molto più grande della Bibbia ed è molto più grande della tradizione. Con un verbo, se volete, difficile ma anche chiaro, la parola di Dio eccede la Bibbia. Adesso lo vedremo, cioè la Bibbia è parola di Dio, ma la parola di Dio è più grande della Bibbia. Se io non ho chiaro questo, non capisco cos'è la Bibbia. Se volete noi potremmo dire subito quello che noi, i nostri ragazzi dovrebbero rispondere subito, ma ripeto, non è così facile perché la De Verbo non è ancora penetrata nella coscienza della Chiesa, dovrebbero rispondere subito, che cos'è la pienezza della parola, che cos'è la parola di Dio, dovrebbero rispondere subito, Gesù Cristo, cioè Gesù Cristo è più grande della Bibbia, è più grande della tradizione della Chiesa. Dio non ci ha mandato un libro, Dio non ci ha mandato la Chiesa, è venuto Lui in persona. Ci ha amato, ci ha baciato, ha pianto, è morto crocifisso, è stato bambino, è risorto. Lui è la parola. Questa parola che è infinitamente più grande, sia della scrittura, sia della tradizione della Chiesa, ma che la tradizione della Chiesa e la scrittura ci trasmettono. Se volete immagino, è come se uno dicesse, la parola di mia moglie è che lei mi manda un messaggio su Facebook. No, la parola di tua moglie è che ti bacia, la parola di tua moglie è che fai l'amore con lei, la parola di tua moglie è che vi guardate, è il suo silenzio, cioè la parola è l'incontro fra la persona e il Dio vivente che è presente personalmente. Poi quella parola si concretizza anche nella parola scritta, quindi se un marito non legge una lettera della moglie non la ama. Ma il rapporto marito-moglie non è leggere i biglietti, è toccarsi, è parlarsi, è guardarsi, è avere un bambino, è vivere. Cioè la parola di Dio eccede il testo scritto che noi abbiamo. No? E, così comincia la De Verbum, lo trovate a pagina 1, il paragrafo 2 è il più importante di tutta la De Verbum. Dice così, piacque a Dio rivelare se stesso. Una frase enorme, piacque a Dio rivelarsi, rivelarsi in persona, farsi conoscere. Cioè, che cos'è la rivelazione? La rivelazione non è Dio che dice che cosa devono fare i nostri ragazzi, come si deve comportare la moglie col marito, cosa bisogna fare dinanzi ai problemi della società. Certo, è anche questo. Ma il cuore della rivelazione è Dio che si vuole far conoscere, perché ci ama. Chi ci ama vuole che noi lo amiamo. Chi ci ama vuole venire incontro a noi e rivelarsi per l'amore, per il piacere, per il gusto di essere conosciuto. Facciamo subito un esempio. Pensate cosa è avvenuto, chi di voi è sposato, fidanzato, eccetera, la prima sera che vi siete messi insieme. Un tempo non si diceva così, ma oggi si dice così, no? Che cosa succede? Un ragazzo e una ragazza si guardano un po' di giorni, si inseguono, lui la pedina sotto casa, eccetera, eccetera. Finalmente lui dice a lei, ma lo sai che sei bellissima, sono innamorato di te. Lei dice, ma anch'io, lo sai. Allora, cosa succede quella prima sera? Quella prima sera, oltre a darsi un bacio, in realtà la cosa più nuova è che quelle due persone si rivelano. Ma lo sai che io un mese fa già ti guardavo, lo sai che io ti ho detto quella cosa e sono stato malissimo perché tu mi hai risposto, hai guardato quell'altro, ma lo sai che mio padre mi ha picchiato, ma lo sai che il mio ragazzo precedente era cattivo, lui mi ha lasciato, ma lo sai che sei bellissimo, ma lo sai che io... Questa rivelazione è una rivelazione personale, cioè l'amore è farsi conoscere. E farsi conoscere perché ci si ama, cioè quando uno si fa conoscere non è come quando io leggo la Treccani o quando leggo il curriculum. C'è una poesia di una famosissima poetessa polacca, la Szymborska, che dice che nel curriculum non c'è la verità della nostra vita. Non nel curriculum diciamo chi sono i nostri amici, che cosa amiamo, se siamo tristi, eccetera, no? Voi trovate, è nato, ha questi titoli di studio, ha fatto questi lavori, conosce l'inglese, ha una buona... Quando Dio dice... Io sono il figlio, io amo il padre, io muoio per amore. Non è che vi sta dando il curriculum o il pedigree, vi sta dicendo io sono questo, mi vuoi amare? Cioè si sta facendosi conoscere perché vuole essere amato, perché vuole amarci, cioè piacque a Dio rivelare se stesso. Se volete noi potremmo dire che Dio non si rivela per salvarci, cioè la salvezza è importante, ma il cuore della rivelazione non è la salvezza. È che Dio vuole essere amato, vuole mettersi nelle nostre mani, vuole che noi lo amiamo, cioè la conoscenza è questo mistero dove amore e mettersi nelle mani dell'altro sono una sola cosa. Se stesso, notate la forza di questa frase, cioè Dio non ci rivela delle verità astratte. Qui avete due piccoli testi, uno mio, ma in realtà lasciamo perdere me, sono due testi di Lubac che io commento, un grandissimo autore francese che di fatto è stato il padre della De Verbum, il grande teologo che era dietro e quello che l'ha commentata. No? Lui dice, prima del concilio c'era la possibilità di presentare la rivelazione come una serie di verità oggettive, cioè Dio cos'è che ci ha rivelato? Ci ha rivelato che esiste il Padre, il Figlio e lo Spirito, che lo Spirito è Dio, che il Figlio è vero uomo, vero Dio, ci ha rivelato che la Madonna è Vergine, che la Madonna è Assunta, la Madonna è Immacolata. Tutto vero, Cioè, i dogmi sono veri, questo noi non lo possiamo cancellare. Ma il Concilio dice, no, Dio non ci ha rivelato che esiste il Padre, il Figlio e lo Spirito, ma che Lui è Padre, Figlio e Spirito, cioè, io sono amore, io Figlio, amo il Padre mi ama, ha dato tutto, cioè, questa rivelazione è personale. Noi comprendiamo che sulla croce Dio ci ama. È vero che la croce è la salvezza, ma non è la croce è la salvezza. La croce è la tua salvezza, cioè io muoio per te perché ti voglio bene. La rivelazione è personale. L'altra possibilità che c'era già nella teologia preconciliare e poi è stata quella più usata dopo il concilio, che se volete è altrettanto sbagliata, cioè si è sostituito a una serie di verità oggettive, come se Dio dicesse le parole crociate, questo è la risposta giusta a queste domande, questo, no, Dio dice se stesso. A questa cosa si è sostituita la storia, cioè in realtà che cosa bisogna dire ai bambini? Che c'è Mosè, che c'è Abramo, che c'è Isacco, che c'è Giacobbe, che ci sono i comandamenti, c'è il Monte Sinai, poi c'è la Maddalena, poi c'è Gesù, Gesù è morto. A volte la catechesi non è più un trattato di teologia, se volete, dogmatico, ma è un trattato di storia. Cioè i nostri ragazzi imparano la storia. E io il ragazzo dice, ma a me cosa me ne importa della storia? No, in quella storia è la storia di Dio che viene verso di te, cioè Dio con Abramo si è avvicinato un po' a noi, con Mosè si è avvicinato, ci ha svelato una parte del suo volto, così come un ragazzo e una ragazza pian piano si fanno conoscere, si mettono l'uno nelle mani dell'altro. La storia della salvezza non è una storia neutrale, ma è la storia del rivelarsi di Dio. Vi faccio un esempio che penso vi può aiutare a capire, io lo amo moltissimo. Voi sapete che c'è uno dei libri più grandi, anche se piccolissimo, dello scorso secolo, che è Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, che è un testo meraviglioso. Questo libro, che sembra una favola, e lo è anche una favola, in realtà è il racconto autobiografico di quest'autore, cioè si narra di un pilota che cade con l'aereo nel deserto. È veramente successo questo, cioè Saint-Exupéry è caduto con l'aereo nel deserto e stava per morire e si domanda perché voglio vivere, sente dentro di sé il piccolo principe, come la sua interiorità, il suo cuore, la sua anima che vuole amare, vuole vivere, vuole cercare speranza, eccetera. Se vi interessa capire questo, leggete Terra degli Uomini, un altro libro meraviglioso senza il quale non si capisce niente del piccolo principe, ma non è di questo che dobbiamo parlare. Nella storia del piccolo principe, a un certo punto il piccolo principe nel deserto, cioè il pilota e il piccolo principe sono nel deserto, il piccolo principe vede una volpe e gli dice alla volpe: io sono solo, vuoi diventare mia amica? E la volpe gli fa: beh, non è così che si diventa amici, cioè non è che si diventa amici in un attimo. Per diventare amici io ho paura degli uomini, tu hai paura delle volpi, sono animali pericolosi. Noi dobbiamo sederci ogni giorno un po' più vicino. Tu mi devi addomesticare, in francese dice apprivoiser, cioè mi devi rendere tuo, cioè io e te dobbiamo diventare intimi come due amici, come un uomo e una donna. Noi dobbiamo diventare talmente intimi da non aver paura, anzi da svelare il nostro cuore. Il piccolo principe le risponde: ma io non ho tempo, io devo trovare gli amici, io ho bisogno subito di un amico. E la volpe gli fa: no, se tu non hai tempo non troverai mai un amico, perché con un amico bisogna pian piano svelarsi progressivamente, sedersi, e ci sarà un giorno quando io mi siederò vicino a te. Il piccolo principe accetta e finalmente, dopo tanto tempo, diventano amici, no? Che cos'è la storia della salvezza? È Dio che, come la volpe, pian piano si siede sempre più vicino a noi, con Adamo, con Abramo, con Isacco, con Giacobbe, con Mosè, con i profeti, finché arriva un momento che dice con Cristo: io ora mi seggo pienamente vicino a te, cioè io svelo totalmente il mio volto, tu non hai più paura di starmi vicino. Non è Dio che ha paura in questo caso, siamo noi che dobbiamo abituarci, dobbiamo essere addomesticati da Dio, perché noi altrimenti avremmo paura di Dio. Cioè la rivelazione è questo progressivo rivelarsi di Dio finché Dio viene a sedersi in mezzo a noi. Rogolo di Giovanni: Dio è venuto ad abitare in mezzo a noi. Se ci pensate, questo è interessante, voi lo sapete che molte persone, anche che sono qui intorno, sedute a fianco a voi, in realtà non è che vi conoscono. Cioè, voi potete essere molto tristi, ma non è che gliel'avete detto. Potete avere un cruccio molto grave, una paura di un tradimento, un desiderio, potete avere una grande gioia, ma non è che lo dite a tutti, voi lo dite solo a chi amate. Lo dite solo a chi veramente vi ama, a chi vi fidate. Le persone non sono tutte uguali, noi non diciamo a tutti la nostra intimità. Ecco, che cos'è Dio? Dio è colui che... cos'è la parola di Dio? Cioè, perché Dio parla? Perché Dio vuole venire in mezzo a noi, vuole farsi conoscere totalmente. Questa è la parola di Dio. Capite? La parola di Dio non è la Bibbia. La parola di Dio non è ciò che la Chiesa... non è il catechismo della Chiesa Cattolica. Non è neanche la Bibbia. La parola di Dio è Dio che si vuole far conoscere. Questa è la prima grande novità conciliare. È quella che si potrebbe chiamare una prospettiva personalistica. Cioè il Concilio vuole che la prospettiva con cui si presenta Dio sia personalistica. Dio è talmente personale, è talmente persona, ha talmente un volto che vuole rivelarci, vuole parlarci. E questa parola ci porterà a noi ad amarlo e a sapere chi è, a potergli dire: ma anch'io ti amo, sei così bello, io voglio stare con te. Cioè questa è la parola di Dio. La parola di Dio è Dio che vuole stare con noi, è Dio che ci dice chi è, perché vuole che noi siamo all'altezza del suo amore, che noi gli rispondiamo. Notate due cose di questa prima frase. Innanzitutto il verbo piacque, cioè un verbo fortissimo, meraviglioso, cioè Dio prova piacere. Potremmo dire con un termine romano, Dio se la gode, Dio è un godurioso. Cioè, perché Dio si rivela? Perché è felice di farlo. Pensate quando voi un amico gli raccontate voi stessi, che ci guadagnate? Le cose più belle sono quelle inutili. Cioè, se io sto con le persone solo perché mi interessa, in realtà io non le amo. Io sono veramente amico, sono veramente moglie, sono veramente marito. Quando ti dico una cosa, solo perché sono contento che noi ci amiamo, ti racconto una cosa della mia vita. A Dio piacque rivelarsi. E notate che questo verbo piacque fa la grande divisione con le religioni dell'estremo oriente. Se voi prendete il buddismo, per esempio, nel buddismo non c'è un piacere dell'infinito. L'infinito è come il tutto, è come la natura, è un panteismo, cioè non c'è un Dio che ti vuole parlare. Dio non ha una parola da dirti perché lui non è persona. Non ha da dirti io ti voglio bene, io ho passione per te, io sono pronto a morire per te, per la tua salvezza. Cioè questo piacque dice la novità cristiana di un Dio che si rivela per piacere, per bellezza, per amore, per libertà. Dio è libero, Dio poteva non rivelarsi. Seconda cosa, l'abbiamo già detto ma dobbiamo girarci per capirlo, piacque a Dio rivelare se stesso. Notate, se voi prendete altre religioni, voi sapete che Dio in molte religioni non può rivelare se stesso. Pensate all'ebraismo, che è meraviglioso, che è enorme, Dio non può essere visto. Vi ricordate Elia che vede le spalle di Dio? Cioè Elia non può vedere il volto di Dio, perché se Elia vede il volto di Dio muore, cioè l'uomo non può conoscere Dio. Pensate a Mosè, cioè nessuno può veramente vedere Dio. Pensate ancora di più all'Islam, voi sapete che nell'Islam c'è il rosario con le 99 grani, perché dice l'Islam il centesimo grano è il nome misterioso di Dio che nessuno conosce. Allora Dio non rivela il suo volto nell'Islam, ma Dio rivela il comandamento dell'uomo, cioè Dio ti dice cosa devi fare tu. Ma non è che lui si fa conoscere, perché tu uomo sei un muslim, sei un sottomesso, cioè tu non puoi stare alla pari di Dio. Dio non può essere, non può rivelare se stesso. Resta invisibile, infatti non si può rappresentare nell'Islam, c'è l'iconoclastia, cioè non si può fare immagine, icona, statua e così via, no? Invece Gesù dice, io vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi, non siete più servi, cioè l'uomo, il cristiano, non è un servo che obbedisce a Dio l'infinito, l'assoluto, il più grande, Dio resta il più grande, ma Dio il più grande è anche colui che diviene l'amico, che si fa conoscere. Seconda parte, siamo sempre in questo primo punto, seconda affermazione fondamentale di questo numero 2 della De Verbum, mi riuscite a seguire? Vado avanti? Secondo punto fondamentale, lo trovate alla fine del paragrafo. La profonda verità che questa rivelazione manifesta su Dio e sulla salvezza degli uomini, in neretto lo trovate, risplende per noi in Cristo, il quale è insieme il mediatore e la pienezza di tutta intera la rivelazione. Il mediatore e la pienezza. Vorrei che queste due parole, questi due termini, non li dimenticaste mai più. Se volete sono la novità conciliare, cioè per spiegare questo Dio che si rivela in persona, il Concilio sceglie dalla tradizione questi due termini e questi sono i termini che noi dobbiamo usare. Il Concilio ci dice usate questi termini per spiegare chi è Gesù e cos'è la parola di Dio, mediatore e pienezza. Vedrete che, questa è la mia tesi profonda, sono dei termini assolutamente catechetici, catechistici, della predicazione. Cioè, il dramma della catechesi è che non avendo questi termini non riesce a spiegare chi è Cristo. Cioè, la nostra predicazione parte dal regno di Dio, poi parla delle parabole, poi parla dei miracoli, ma non arriva in poche parole a dire chi è Gesù. Cioè, deve dire chi è Gesù in poche parole. Cosa vuol dire mediatore e pienezza? Prima parola, mediatore. Mediatore, come sapete, medium, non i medium stupidi, falsi, ma il vero medium, mezzo, medium è mezzo, i media sono i mezzi, cioè cosa vuol dire? Che fra Dio e l'uomo in mezzo c'è Gesù, cioè Gesù è il mediatore della rivelazione, cioè per l'uomo se vuole sapere chi è Dio deve passare per Gesù. Se ci pensate bene, potreste fare anche questo gioco, questa attività, no questo gioco, una cosa seria, questo dialogo, no? Qual qual è una religione che non ha mediatore? Cioè, qual è il contrario di dire che Gesù è il mediatore? Vi accorgereste che pian piano i ragazzi arrivano a capire che il contrario di dire c'è un mediatore è una religione immediata. Immediato vuol dire senza mediatore. Che se ci pensate è l'idea di oggi di Dio, no? Io vado in chiesa da solo, non c'è il parroco, non c'è il viceparroco, non c'è la chiesa, non c'è il Vangelo, non c'è... trovo Dio, cioè mi metto a piangere, mi commuovo, cioè più il rapporto fra me e Dio è immediato, più è vero. Questa è l'idea che c'è oggi, no? Cioè, per essere una cosa, per essere vera, deve essere senza mediatore, perché il mediatore è come se, nell'idea, se volete, infantile, New Age, è come se il mediatore mi rendesse più difficile trovare Dio, no? In realtà è vero esattamente il contrario, cioè quando l'uomo ha cercato Dio senza Gesù Cristo si è sempre sbagliato. Pensate con, per esempio nella catechesi porale dei Maya, gli Aztechi, gli Egizi, i Babilonesi, voi pensate gli Egizi cercavano Dio, tutti cercavano Dio, l'uomo ha sempre cercato Dio in ogni luogo del mondo, in ogni età, in ogni secolo e anche quando andremo avanti, no? Gli egizi dicevano il coccodrillo è Dio, il sole è Dio, lo scimpanzé è Dio, Dio è... No, Dio non è così. I cristiani dicono questo, tu ti sei fatto un Dio senza che Dio ti desse lui la mediazione. Pensate ai Maya Aztechi, no? Sapete che quelle piramidi straordinarie, bellissime, sono in realtà la cosa più orrenda di quella religione, come il Colosseo per Roma. Io dico che del Colosseo noi dobbiamo vergognarci, è un luogo orrendo. Guai, cioè io non porto uno di fuori a dire guarda che bello il Colosseo. Nel Colosseo la gente andava a vedere la gente uccidersi, è una cosa vergognosa. In quelle piramidi i sacerdoti, i Maya Aztechi prendevano i nemici guerrieri sconfitti, li portavano sopra, gli ficcavano il coltello nel cuore, gli tiravano fuori il cuore, mentre il cuore ancora batteva lo offrivano agli dèi, cioè avevano un'idea di Dio immediata, senza Cristo, e avevano un'idea orrenda, cioè che Dio accetta il mio cuore, cioè che io strappo il cuore a un bambino, a un figlio, a una donna, a un guerriero, ma Dio dice ma questa, io la vomito questa cosa, io non la sopporto. Quando Cristo è venuto, noi abbiamo compreso chi è, che Dio è amore, che Dio è muore in croce per i miei peccati, che Dio è perdono, che Dio è tenerezza, che Dio è giustizia, cioè è Cristo il mediatore. Sapete che Teresa d'Avila, questa grandissima donna, teologa, dottore, diceva c'è una sola via certa per conoscere Dio, la carne di Cristo. Tu vuoi sapere chi è Dio? Devi toccare la carne di Cristo. La nascita, l'incarnazione, la croce, i miracoli, le parole, le parabole. Se tu non fai la fatica di passare per la carne di Cristo, avrai un Dio che te lo sei inventato tu. Allora capite la forza di questa parola? Cioè, Cristo è la mediazione. Tant'è vero, notate, questo dobbiamo ricordare. La gente è così abituata a essere cristiana che non si accorge che prima che Cristo venisse, nessuno aveva mai detto che Dio era amore. Cioè tutti cercavano Dio, Socrate, Platone, Buddha, erano tutti credenti, tutti credevano in Dio, ma non avevano il Dio di Gesù Cristo, cioè finché Gesù non è venuto nessuno ha mai intuito com'era veramente Dio, serve il mediatore. Ma notate la seconda parola che è ancora più importante, la pienezza della rivelazione, questa se volete è la parola chiave insieme a piacque a Dio rivelare se stesso, cioè piacque a Dio rivelare se stesso e la pienezza è proprio perché Dio rivelando se stesso ci rivela la pienezza di se stesso in Cristo, no? Che cosa aggiunge la parola pienezza alla parola mediatore? Altre religioni hanno, siccome sono sagge, hanno l'idea di un mediatore, cioè in realtà le religioni hanno sempre saputo che l'uomo da solo non trova Dio. Allora ipotizzano che ci sia un mediatore, per esempio per l'Islam, io non posso conoscere il Corano se non per mezzo di Maometto, cioè è Maometto che dà il Corano, cioè Dio dà il Corano a Maometto, Maometto lo dà a noi, cioè io non posso, nessun uomo ha mai conosciuto il Corano prima dell'esistenza di Maometto, una religione seria, tra virgolette, che sa la difficoltà dell'uomo di trovare il vero Dio, scopre che questo Dio deve venire lui con un mediatore, no? Però Maometto è il mediatore, ma non è la pienezza. Cioè uno va da Maometto, Maometto dice venite da me, ora leggete il Corano. Cioè Maometto è il mediatore che rimanda alla pienezza che è il libro, che è il Corano. Cioè questo mediatore dice non sono io la pienezza è da un'altra parte. La pienezza la trovate nel Corano perché il massimo che Dio può donarvi è un libro. è il suo comando, le sue sure, quello che lui vi dice nel Corano. Qual è la novità di Gesù? Gesù è il mediatore che dice: io sono in mezzo fra voi e Dio, ma io sono Dio. Chi vede me vede il Padre, chi viene toccato da me, chi viene abbracciato da me, riceve l'amore del Padre. Chi segue me segue il Padre, chi perde me perde il Padre. Cioè lui dice, non dice lì, dice qui, io sono la pienezza. Non c'è niente di Dio che non sia presente in me. Chi sta con me sta con Dio. Io sono la totalità della rivelazione. Allora Cristo è la pienezza, è la parola completa, è tutta la parola di Dio. Pensate che nella lettera ai Colossesi c'è un versetto meraviglioso, uno dei versetti, tutta la Bibbia è meravigliosa, ma Colossesi dice questa frase enorme, Colossesi 2, è in Cristo che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. È in Cristo che abita corporalmente. Notate la forza di questo avverbio. Ci sta nella sua ciccia, nella sua carne, nella sua storia, nella sua vita. In Cristo abita corporalmente tutta la pienezza di Dio. Cioè, non è che in Cristo ci sta metà Dio. Ci sta tutto Dio. Chi ha Cristo ha tutto Dio. Questa è la grande prospettiva della Dei Verbum, la prima parte. Quindi, la parola di Dio è Cristo stesso. E una cosa ancora per farvi capire, voi capite che il cristianesimo, e questo il Concilio vuole dire come prima cosa, è l'unica religione che dice che Dio non ci dà un libro ma ci dà se stesso. Cioè, la novità cristiana è che Dio non ci dà un libro da leggere, come per esempio nell'Islam, cosa bellissima, cioè che Dio ci dia un libro, ma Dio viene Lui. C'è un testo che vi ho messo qui a pagina sempre 1, che appunto è la parte più importante, l'ultimo testo, sempre dei Lubac. Dei Lubac dice: perché Gesù non ha scritto niente? Maometto ha scritto dei libri, tanti fondatori di religione, tanti filosofi. Gesù perché non ha scritto? Perché non sapeva scrivere? Voi sapete che Cristo era colto, sapeva probabilmente anche il greco, sapeva l'aramaico, l'ebraico, gli danno il rotolo di Isaia, lo srotola, sa leggere. Gesù sa leggere, sa scrivere. Non è che... perché non scrive? Perché non gli interessa, perché... perché se avesse scritto sarebbe stato meno della sua vita, cioè Gesù non aveva senso che scrivesse, Gesù era lui la parola, il suo silenzio, le sue lacrime, il suo sorriso, il dire vieni dietro di me, lascia tutto, le lacrime di le gocce di sangue della croce, cioè è lui la parola, lui non può scrivere perché non ha alcun significato, non è venuto per scrivere, è la prima volta che la parola di Dio è carne e non è un libro. E De Lubac dice, in questo senso, il rapporto che c'è fra il libro e Dio, la persona, nella religione cristiana è il contrario che nelle altre religioni. Nelle altre religioni viene mandato una persona per darci un libro, nel cristianesimo ci viene dato un libro, l'Antico Testamento, per giungere una persona che è Cristo. La pienezza è una persona e non un libro. Sapete che a volte nelle scuole, io mi arrabbio veramente quando vedo questo, voi trovate anche in alcuni libri scolastici una specie di schema, no? Qui c'è Maometto, fondatore di religione, qui c'è Gesù, fondatore di religione, qui c'è il Corano, qui c'è il Nuovo Testamento. È uno schema sbagliatissimo, uno dovrebbe dire, qui c'è il Corano, qui c'è Cristo, cioè la pienezza delle rivelazioni, per l'Islam è un libro, per il cristianesimo è una persona. La persona, Maometto, serve per avere il libro, la Bibbia serve per avere la persona, cioè l'incrocio persona-libro è a X. La novità cristiana è questo, è il personalismo della rivelazione cristiana. Cristo si è rivelato in persona, personalmente. A questo punto il Concilio, data questo colpo d'ala iniziale, cioè questo chiarimento che la parola di Dio è Dio che viene in mezzo a noi, la rivelazione è Dio stesso che parla, può allora chiarire in maniera straordinariamente moderna, nuova, anche se antichissima, il rapporto fra tradizione e scrittura. Una volta, solo quando è chiaro che la parola non è né la scrittura né la tradizione, ma la parola è Cristo, è la novità, allora diventa chiaro perché ci sono la tradizione e la scrittura. Vediamo di capirlo, vedrete che anche questo, se voi leggete il testo, sembra arido, ma in realtà è meraviglioso ed è anche poi estremamente chiaro, semplice, no? Innanzitutto, notate che Cristo non dà l'ordine di scrivere subito la Bibbia, ma Cristo fonda la Chiesa. Cioè, la parola di Dio non viene, una volta che è chiaro che la parola di Dio è Dio che parla, e Dio parla totalmente in Cristo, Dio, prima di scrivere la Bibbia, di far scrivere la Bibbia, fonda un popolo. Nell'Antico Testamento Israele, nel Nuovo Testamento il Nuovo Israele che è la Chiesa. E chi è che vuole la fondazione della Chiesa? La Chiesa è voluta come Israele da Dio Padre. Voi sapete che se noi chiedessimo ai nostri ragazzi chi è che vuole la Chiesa, la gente dice il Papa, Costantino, e se l'ha inventato Pietro perché in realtà Gesù era sposato con la Maddalena, e lui, cioè ste cavolate, no? Già dopo un po' voi dite no, storicamente è chiaro che Gesù ha voluto la Chiesa, erano 12 come i 12 di Antio, Pietro si chiamava Simone, tu sei Cefa, cioè sono degli elementi chiarissimi che Gesù ha voluto la Chiesa, no? Ma il Concilio fa un passo ancora indietro, notate dei verbum 7, Dio, con somma benignità, dispose che quanto egli aveva rivelato rimanesse per sempre integro e venisse trasmesso. Per questo Cristo Signore chiamò gli apostoli. Cioè la volontà che esista la Chiesa è di Dio Padre. Non è Gesù che ha voluto la Chiesa. Noi dobbiamo andare ancora oltre Gesù, dice la De Verbum. Dobbiamo dire che Gesù è stato dato da Dio al mondo perché Gesù fosse donato ad ogni generazione. Cioè, Gesù non ci ha donato Gesù solo per coloro che sono vissuti 2000 anni fa, ma Gesù voleva che fosse, Dio voleva che Gesù fosse donato ad ogni generazione questa parola. E allora che cosa ha fatto? Andate, predicate, battezzate, fate questo in memoria di me, celebrate l'Eucaristia, guarite i malati, fate la carità. Cioè Gesù ha voluto la Chiesa. Gesù non ha mai detto scrivete la Bibbia, notate, scrivete il Nuovo Testamento. Cioè Gesù ha detto vivete, trasmettete ciò che vi ho dato, battezzate, date la mia grazia. Cioè non solo Gesù non ha scritto, ma Gesù non ha neanche detto di scrivere. E qual è la forza? Quindi abbiamo detto che la tradizione viene prima cronologicamente della scrittura, cioè la rivelazione, la parola di Dio che è Cristo. Seconda, la parola di Dio è la tradizione della Chiesa, cioè la tradizione della Chiesa viene prima della scrittura. È la Chiesa che scrive la scrittura, non è la scrittura che fonda la Chiesa. La Chiesa prima c'è e poi a un certo punto decide di scrivere il Nuovo Testamento. Il popolo di Israele prima c'è e poi decide di scrivere l'Antico Testamento. Quindi la Chiesa viene prima della scrittura, ma non solo viene prima, la Chiesa è quella realtà che ci dà Cristo nel tempo, cioè la Chiesa ci dà il Verbum Dei. Partiamo dal punto in cui questa è la cosa più evidente e assolutamente incontestabile, prendete l'Eucaristia. Voi sapete che se voi leggete la Bibbia 10.000 volte, leggete 10.000 volte il brano del Vangelo di Marco, dove Gesù dice, prese il corpo, lo diede, questo è il mio corpo, eccetera. Voi la leggete 10.000 volte? Avete il corpo di Cristo? Non lo avete. Cioè la scrittura non è capace di darvi il corpo di Cristo. Non vi dà il Verbum Dei, non vi dà Cristo. Quando invece Don Francesco sale sull'altare e dice questo è il mio corpo, quella parola, questo è il mio corpo, è parola di Dio, cioè è Cristo risorto che in lui dice questo è il mio corpo e quel pane diventa veramente corpo di Cristo e quando voi lo mangiate voi ricevete Cristo. Cioè voi vedete nei sacramenti la parola di Dio che è attiva, che è, la parola di Dio non è morta, la parola di Dio trasforma il pane in corpo di Cristo e trasforma noi in corpo di Cristo quando mangiamo quel pane. Allora capite che la tradizione ha una forza molto più grande della scrittura per certi aspetti, cioè noi non potremmo mai avere l'Eucaristia senza la Chiesa. Questo è il dramma, se volete, della sola scrittura, che chi ha solo la Bibbia non ha il corpo di Cristo, non ha i sacramenti. Ma se ci pensate, questa tradizione noi la vediamo anche nella catechesi, nella testimonianza, la vediamo nel testimone che muore martire, nella persona che ha tanti bambini, cioè è la tua vita che mi converte, cioè la tua vita diventa per me parola di Dio. Pensate che Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi dice voi avete accolto la mia parola non come parola di uomini ma come è veramente quale parola di Dio che opera in voi che credete. Cioè Paolo dice, io non c'era ancora le lettere di Paolo, ancora non l'aveva scritta la prima lettera ai Tessalonicesi, Paolo dice io sono venuto, vi ho raccontato Cristo, vi ho annunziato, voi avete accolto la mia testimonianza come è veramente parola di Dio. Pensate, voi dovete essere convinti che quando predicate, fate i catechisti, fate la carità, fate la cultura, amate vostra moglie, vostro marito, voi state dando Cristo vivente, Cristo parola di Dio. Quindi la tradizione è cronologicamente e teologicamente superiore alla scrittura da questo punto di vista. Perché la tradizione ci dà il Cristo vivente, ci converte, ci unisce a Dio, ci fa una sola cosa con Cristo. Però qual è il rischio della tradizione lasciata a se stessa? Che la tradizione è questa parola di Dio che è Cristo, che viene trasmessa dalla Chiesa vivente, ma qual è il rischio? Che la tradizione da sola correrebbe il rischio di allontanarsi dalla solidità di Cristo vero. Allora un catechista può dire Gesù Cristo, io lo amo, ma Gesù Cristo non è mai risorto. Un catechista potrebbe dire, ah, io vi amo bambini, poi piglia e gli dà uno schiaffo perché è nervoso, perché è arrabbiato. Cioè, non è che tutto ciò che fa la Chiesa è parola di Dio. La Chiesa ha una forza di dare Cristo vivente, ma anche la debolezza di avere il peccato, di potersi allontanare da Cristo che è la vera parola. Quindi la Chiesa che trasmette Cristo potrebbe allontanarsi dal trasmettere Cristo se fosse lasciata solo a se stessa. E allora che cosa è avvenuto? Che la Chiesa ha deciso, per grazia dello Spirito Santo, di scrivere la Bibbia, di scrivere il Nuovo Testamento e Israele l'Antico, perché fosse una cristallizzazione di quella parola in maniera che nessuno potesse mai allontanarsi dal vero Cristo. Se voi guardate al numero 21, lo trovate all'ultima pagina, adesso non andate, si dice che la Bibbia è la regola della fede. Cioè, la Bibbia non vi dà l'Eucaristia. Ma la Bibbia che cosa vi dà? Vi dà la regola, cioè vi dice Cristo è veramente risorto. Se uno negasse questo, ci fosse uno che dice Cristo non è risorto, io prendo la Bibbia e io dico no, Cristo è risorto. Se ci pensate, facciamo un esempio concreto, no? Qualcuno di voi sta prendendo degli appunti, no? Cioè provate a riflettere che cos'è la scrittura rispetto alla parola, no? Cioè l'amore è il bacio. L'amore è l'amore marito-moglie, l'amore è mamma-bambino, papà-figlio. Ma perché voi scrivete? Perché le mamme conservano il primo biglietto del figlio, il primo disegno, la prima lettera del fidanzato, la mail? Io conservo tutte le mail, conservo io dei quaderni pieni. Perché io non mi voglio dimenticare quella parola? Cioè voi scrivete, ma scrivere non è esattamente la vita di Dio. Ma la scrittura perché vi serve? Perché quando quella cosa vi riporta sempre alla fonte, vi riporta indietro, cioè vi fa ricordare il momento in cui è avvenuto l'evento. E se mio marito dicesse, ah ma lo sai io non ti ho mai amato, non è vero, tu non mi hai mai voluto bene, io dico, ma come? C'è sta lettera, c'è il profumo ancora, ci hai messo il profumo, ci hai messo il petalo di rosa, ci hai messo la stella alpina, cioè, ma come? Io c'ho la cosa scritta. Cioè quella cosa ti riporta continuamente all'origine. Allora questa è la forza della scrittura, mentre la forza della tradizione è la vitalità ed è la possibilità di darti Cristo parola, totalmente presente nei sacramenti, la forza della scrittura è di non cambiare mai. Cioè la scrittura è fissa come un paletto. Dio ha ispirato esattamente quelle singole parole e non puoi spostare una virgola, neanche una iota, neanche un apice, deve restare così, non si deve muovere. E Dio ha ispirato quelle singole parole, anche una lettera sola dell'Antico Testamento, perché quella cosa ti ridà la vita. Quella cosa, siccome l'ha ispirata Dio, ti dà la pienezza, ti ricorda un particolare di Gesù. Mi viene sempre in mente l'esempio, sapete che Gesù, c'è un passaggio in Marco capitolo 7 dove dichiara mondi tutti i cibi, cioè quel versetto fonda il fatto che noi mangiamo le salsicce, che noi mangiamo lo speck, il vino, il brunello di Montalcino. Se non c'era quella parola noi non potevamo mangiare il maiale, eravamo come, non potevamo bere, cioè non potevamo fare, quella parola dichiarava mondi tutti i cibi. Questo è la tradizione, può darsi che se lo dimentica, cioè può darsi che la tradizione ti parla di Cristo, ti parla, invece la scrittura ti dice guarda che Cristo ti ha detto mangia i tortellini con il prosciutto, tranquillo. Dio è contento, cioè la parola rinnova nel particolare, nella sua vitalità e tiene ferma la tradizione come regola. Se voi andate al numero 9, lo trovate sempre a pagina 2, La sacra tradizione, dunque, dice il Concilio, e la sacra scrittura sono strettamente congiunte e comunicanti tra loro. Ecco la risposta, cioè non ha senso separarle, ma tradizione e scrittura sono congiunte e comunicano. Poiché ambedue scaturiscono dalla stessa divina sorgente, quindi la fonte, la sorgente, non è né la scrittura né la tradizione, ma c'è un'unica fonte che è Dio che parla, che è Cristo. Da questa unica fonte come due rivoli vengono fuori, che sono da un lato la tradizione che ci dà la vita in Cristo, nei sacramenti, nella catechesi, nella carità, dall'altro c'è la scrittura come regola, e formano in certo qual modo un tutto, tendono allo stesso fine. Infatti la Sacra Scrittura è parola di Dio, il Concilio dice locuzio Dei, cioè parola di Dio, è il parlare di Dio, se volete è parola di Dio in quanto parola detta, in quanto parola scritta, come se mio marito parla, ha detto esattamente quelle parole, mentre la tradizione trasmette integralmente la parola di Dio, il verbum Dei, cioè il Concilio precisa il rapporto fra queste due: una è locuzio Dei, è veramente parola di Dio in quanto locuzio, un'altra è parola di Dio perché ti dà Cristo completo, e ne risulta così che la Chiesa attinga la certezza su tutte le cose rivelate non dalla sola scrittura. Cioè, e qui non risolve del tutto il problema, cioè non spiega in che senso la scrittura e la tradizione, se la tradizione ha veramente qualcosa di più o meno, ma dice, per essere in comunione con Dio non basta la sola scrittura, ma è la Chiesa che tiene in mano la scrittura. Se ci pensate, questa è la cosa più ovvia, per esempio lo vedremo poi nell'applicazione pastorale, lo vediamo nella Messa. Cioè la Messa che cos'è? Si proclama la parola di Dio. Il sacerdote fa l'omelia, cioè c'è la tradizione, cioè la parola di Dio c'è, ma c'è detta, letta. Nella Chiesa non si mette sul tabernacolo la parola di Dio, il libro, la si incensa solo quando viene proclamata, perché non c'è un feticismo della parola, c'è la parola proclamata, cioè la parola di Dio e la tradizione sono unite nella proclamazione, e serve l'omelia è obbligatoria. All'omelia segue il credo che fa parte della parola di Dio, perché noi rispondiamo, poi c'è la preghiera dei fedeli con cui noi preghiamo, e poi c'è l'Eucaristia che ciò che è stato annunziato lo rende presente. Allora nella liturgia noi vediamo l'unità di scrittura e tradizione, vediamo questo nesso indissolubile che c'è fra tutte quante queste cose. In sintesi allora, noi potremmo dire così, alla domanda che cos'è la parola di Dio, primo punto, lo concludiamo, primo punto, che cos'è la parola di Dio? Noi dovremmo rispondere, secondo il Concilio, la parola di Dio è Gesù Cristo, primo punto, perché Dio si è fatto carne, la sua parola è venuta totalmente in mezzo a noi, Dio non è più una scopa, Cristo è il verbum Dei. Secondo punto, la parola di Dio è la vita della Chiesa, la Chiesa ci trasmette la parola di Dio. Terzo punto, la parola di Dio è la scrittura. Il gioco di queste tre cose ci fa capire l'ampiezza della parola di Dio. Qual è il dramma? Che noi, alcuni dimenticano la terza parte, cioè si dimenticano sempre che la scrittura è parola di Dio, altri si dimenticano della prima e della seconda parte. Cioè, in questa cosa, alcuni rispondono subito, è la Bibbia. Sbagliato. Altri si dimenticano che la Bibbia è parola di Dio e quindi non la leggono. Il Concilio vuole creare un'armonia, cioè vuole al mondo di oggi spiegare la novità cristiana e spiegare allora qual è il ruolo della tradizione e qual è il ruolo della scrittura. Avete qui anche un piccolo racconto rabbinico che non vi leggo, ma i rabbini hanno lo stesso problema, e questo rabbino dice, c'è un eretico che dice, Dio è presente solo nella Torah scritta, cioè nella Bibbia, e l'altro gli fa, no, Dio è presente anche nella tradizione dei rabbini, perché Dio che cosa ha fatto? Aveva due servi, gli ha dato a tutte e due del grano e gli ha dato del lino. Il servo saggio cosa ha fatto? Ha preso il grano e ci ha fatto un pezzo di pane. L'altro, che era un fannullone, non ci ha fatto niente. Quando il padrone è tornato gli ha detto datemi il grano, e il servo saggio gli ha dato il pane coperto da un panno di lino che aveva tessuto. L'altro gli ha riportato il grano e gli ha riportato il lino. E il padrone dice, ma lo vedi che non ci hai fatto niente di quello che ti ho dato? Cioè, io ti ho dato la parola per farla lievitare, cioè, non ti ho dato un pezzo di legno, un pezzo di ferro. È questo il valore della realtà, della regola fidei insieme alla tradizione che ci fanno arrivare all'unica sorgente. Secondo grande punto, posso continuare?
Sì,
si capisce? Vi siete stancati?
No.
Si capisce? Secondo grande punto, che la De Verbum aveva presente. Come si interpreta la Bibbia? Cioè, detto che la scrittura è parola di Dio, locuzio, legata alla parola di Dio, tradizione, e insieme ci mandano. Ma allora, quando io ho il libro della Bibbia, quando io nella catechesi, nella messa, quando io faccio l'exio divina, quando faccio la scrutatio, che cosa, come, quando io sono esegeta, sono studioso, sono professore di religione, io con questo benedetto libro cosa ci faccio? Qual era il grande problema? Il grande problema era che negli anni precedenti al concilio, grazie a Dio, era nata l'esegesi scientifica. Cos'è l'esegesi scientifica? È quell'esegesi che prende la Bibbia e comincia a dire: ma qui ci sono due ciechi di Gerico, qui c'è un cieco di Gerico, ma allora come la mettiamo? Gesù ha guarito uno o due ciechi? Cioè, ma allora, cioè, la Bibbia è strana, cioè, voi sapete che a Gerico, se voi prendete due Vangeli diversi, in uno Gesù ne guarisce due, cioè, la suggestione ti dice, ma allora, come facciamo? Ma perché allora c'è, qui succede questo, qui succede la chiamata degli apostoli, qui è diversa, qui è fatto in un modo... E così nell'Antico Testamento, cioè c'è Genesi 1, l'uomo viene creato per ultimo, Genesi 2, l'uomo viene creato per primo, Genesi 1 c'è prima le piante, poi gli animali, poi l'uomo, Genesi 2 c'è prima l'uomo, poi le piante, poi gli animali. Su questo mi sto divertendo a spiegare ai catechisti che bisogna leggere insieme Genesi 1 e 2, se non è sbagliatissimo leggere insieme o solo 1 o solo 2, ma non è di questo che dobbiamo parlare. Ma l'esegesi scientifica si rende conto che c'è un problema, cioè quei due capitoli vengono da due scrittori diversi, cioè il libro della Genesi mette insieme un autore che ha scritto Genesi 2 e un autore che ha scritto Genesi 1. In realtà la cosa è ancora più complicata, ma adesso non è questo che ci interessa, no? Due redazioni diverse. Ma d'altro canto, la Bibbia Dio me l'ha data come regola fidei perché io mi salvi, perché io mi converta, perché io capisca attraverso la Bibbia che Cristo è venuto in persona. Allora come faccio io, questa è la prova conciliare, come faccio io a leggere la parte storico-scientifica e insieme a vedere nel testo scritto la parola di Dio? Cioè, perché il rischio è che se io dico c'è una redazione, c'è un altro, c'è la fonte sacerdotale, c'è la fonte Q, eccetera, allora poi non mi accorgo più che Dio mi sta parlando. Come posso io tenere insieme la lettura scientifica della Bibbia e insieme essere un credente? Se ci pensate è quello che ci dice anche la gente, no? Ma se tu leggi la Bibbia, ti accorgi che la Bibbia, dicono loro, non è vera, e allora che credente sei? Se Gesù in realtà era un rabbino, la Bibbia è falsa? Cioè, io posso essere un vero scienziato della Bibbia e essere credente, dire veramente Gesù è figlio di Dio, perché la Bibbia me lo attesta e la Bibbia veramente è parola di Dio? Io vi posso dare solo una chiave di lettura, che però secondo me è importantissima, sul Nuovo Testamento, cioè non mi fermo a tutti i problemi dell'Antico Testamento che richiederebbero moltissimo tempo. Allora il Concilio, prima cosa, dichiara che l'analisi scientifica della Bibbia è legittima. Cioè un vero studioso cattolico, e anche un vero catechista, e anche un prete, può leggere la Bibbia come un libro che va interpretato con i criteri storici. Cioè riconosce che non è sbagliato studiare l'ebraico, l'aramaico, il greco, cercare la parola esatta, capire cosa vuol dire, capire da quale secolo viene quella parola, dà valore a questo. In particolare riprende un documento del 1964, cioè siamo proprio negli anni del concilio, che non c'era ancora la commissione biblica, si chiamava in un altro modo, ma era la stessa cosa, fa un documento che si chiama Santa Mater Ecclesia, che è citato nella De Verbum. Questo documento dice che per arrivare ai Vangeli ci sono tre stadi. Primo stadio, Cristo. Secondo stadio, la comunità primitiva e gli apostoli. Che cosa succede dicendo secondo stadio? Vuol dire che nei Vangeli noi non troviamo solo Gesù, ma troviamo anche la riflessione, la preghiera della comunità primitiva. Questo anticamente si chiamava il metodo della Formgeschichte, Geschichte storia, Form e forma, cioè nel Vangelo noi vediamo delle forme, dei generi, per cui noi capiamo che quel capitolo, prima di essere scritto, è stato usato in quella forma catechetica. Facciamo un esempio, quando il Vangelo di Marco dice Gesù prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede loro, questo l'ha fatto veramente Gesù, ma questi quattro verbi già ci dicono che quella era l'Eucaristia, Cioè, l'evangelista, la comunità, leggeva quel testo per spiegare ai catecumeni che cos'è l'Eucaristia. Ogni volta che si fa l'Eucaristia è Gesù che prende il pane, rende grazie, lo spezza, lo dona loro. Cioè, noi vediamo che c'è un lavoro su Cristo, un lavoro in cui la comunità mette la sua storia che realmente interpreta e capisce profondamente Cristo. Non solo questo, ma c'è un terzo stadio, che c'è Gesù, c'è la comunità, dentro la comunità alcuni autori, gli evangelisti, gli autori delle lettere, fanno una redazione, cioè lavorano sulla catechesi della comunità. Questo riprende questo termine di nuovo tedesco, perché sono i tedeschi grandi studiosi di queste cose, si chiamava allora la Redaktionsgeschichte, la storia della redazione. Cioè, leggendo i Vangeli io mi accorgo che alcune cose sono state specificate dal redattore ultimo. Facciamo un esempio: se voi prendete i Vangeli sul divorzio, i Vangeli di solito dicono: se un uomo ripudia sua moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio. Se voi prendete il Vangelo di Marco, c'è scritto: se un uomo ripudia la donna, commette adulterio; se una donna ripudia l'uomo ed sposa un altro, commette adulterio. Cioè si aggiunge la donna. Perché? Perché Gesù probabilmente ha detto solo se un uomo ripudia la donna, perché nell'ebraismo nessuna donna poteva lasciare l'uomo, cioè il divorzio era ammesso, ma era solo l'uomo che poteva mandare via la donna. Quando il Vangelo di Marco viene scritto probabilmente a Roma, in un ambiente latino, greco, non sappiamo esattamente, dove anche la donna poteva chiedere il divorzio, allora il redattore che cosa fa? Ha in mente la parola di Cristo e aggiunge: ma guardate che questo vale anche per la donna, cioè Gesù ha detto se l'uomo la... ma non è che la donna allora lei può divorziare, perché Gesù non l'ha detto letteralmente. Cioè c'è un lavoro redazionale. Allora, se voi leggete, qui vi ho messo il numero 19, vedete che sono i tre livelli, gli stessi che sono nel prologo di Luca che abbiamo letto da poco. Quello che Gesù in principio insegnò e poi fu trasmesso dalla cerchia degli apostoli, eccetera. Anch'io ho fatto ricerche, cioè Luca è il terzo anello che ha ascoltato gli apostoli e gli apostoli hanno parlato di Cristo. Però a livello scientifico la De Verbum aggiunge due cose importantissime. Primo, lo troviamo al numero 19, dove si dice che dei quattro su indicati Vangeli la Chiesa afferma, siamo a pagina 3, il primo neretto di De Verbum 19, la Chiesa afferma senza esitazione la storicità, perché trasmettono fedelmente quanto Gesù figlio di Dio fece ed insegnò. Cioè viene riconosciuto il diritto di studiare la scrittura, ma si dice anche che la Chiesa veramente, cioè i Vangeli sono veramente storia, veramente ci trasmettono fedelmente l'essenza di quanto Cristo ha fatto. Pensate che questo fu Paolo VI in persona a volerlo. Se voi andate a pagina 4, pochi giorni prima che ci fosse la votazione del documento, avete un testo in latino, apparentemente difficile, ma se ve lo traduco si risolve tutto, dice così Paolo VI tramite il suo segretario di Stato. Prima c'era la formula ita ut semper vera e sincera, cioè in maniera che sempre, in maniera vera e sincera, i Vangeli hanno parlato di Gesù. Mutentur, sia mutato, ita ut semper vera seu historica fide digna. Cioè Paolo VI disse: non basta che voi dite che gli evangelisti sono sinceri, voi dovete dire che gli evangelisti vi trasmettono le cose in maniera degna di fede. Voi capite che un esegeta che oggi dice che i Vangeli non trasmettono la vera storia di Gesù non è secondo il Concilio Vaticano II. Cioè il Concilio Vaticano II dice che veramente i Vangeli trasmettono la storia di Cristo. E ci dà un elemento per capire come questo è avvenuto, ce lo dà nel numero 12 che trovate a pagina 4.
Sotto il testo vaticano.
Però in realtà dovete andare a...
pagina 3.
Scusatemi, no, il numero 20 ho sbagliato, però non so dove sta, o il numero 18, comunque lo so a memoria, voi fidatevi e poi ve lo trovo. Ecco, De Verbum 18 a pagina 4, 18, scusatemi, ho sbagliato. E, numero 18, quindi il numero prima del 19, dà un'indicazione importante. Notate il primo neretto, siamo in alto a pagina 18, vi ho messo il piccolo brano di De Verbum 18. I quattro Vangeli sono di origine apostolica. Il Concilio lo dà come è fatto da credere, da accettare. Che cosa vuol dire che i Vangeli sono di origine apostolica? Vuol dire che io non so esattamente se Giovanni era veramente l'evangelista, era veramente l'apostolo. Voi sapete che nel Vangelo di Giovanni alla fine si dice una frase e noi sappiamo che gli dice il vero. Chi l'ha scritta questa frase? Giovanni? Cioè, gli esegeti potrebbero dire questa frase fa capire che la comunità è intervenuta. Cioè, noi non sappiamo esattamente se ogni parola del Vangelo di Giovanni l'ha scritta Giovanni. Matteo era l'apostolo? Matteo ha copiato Marco. Un apostolo copia Marco. Il Concilio dice, studiatelo voi, cioè ogni studioso può stabilire se Matteo è veramente l'apostolo o non lo è. Che cosa noi dobbiamo tenere fermo? Che chiunque abbia scritto il Vangelo di Matteo, chiunque abbia scritto il Vangelo di Giovanni, è dentro la tradizione, è dentro l'origine apostolica. Che cosa vuol dire? Facciamo un esempio. Voi sapete che i Vangeli sono stati scritti, per esempio, mettiamo che il Vangelo di Marco è stato scritto a Roma. Quando il Vangelo di Marco, mettiamo, e non è sicuro, io penso di sì, è stato scritto a Roma, lo mandano a Efeso dove è stato scritto il Vangelo di Giovanni. I discepoli di Giovanni, Giovanni forse era morto, forse era vivo, forse c'era già un suo discepolo, un altro, sentono leggere il Vangelo di Marco e dicono, questo Vangelo è ciò che Giovanni ci ha detto, questo Vangelo è veramente il Gesù che Giovanni ci ha detto. Quando il Vangelo di Giovanni da Efeso arriva a Roma, i cristiani di Roma dicono, ma questo Gesù è veramente il Vangelo che Marco, Pietro, Paolo ci hanno raccontato, cioè riconoscono l'origine apostolica di quel testo. Non il particolare, cioè il particolare potrebbe anche essere sbagliato, no? Se fra 100 anni, io, no, 100 sono troppi, mettiamo fra 20 anni, io che sono vecchio sono morto, voi vi rincontrate, prendete i vostri appunti e uno dicesse, Don Andrea ha detto che è giusto rispondere subito alla parola di Dio e alla scrittura? Gli altri dicono, ma no, Andrea ha detto esattamente il contrario, ha detto che la parola di Dio è Cristo, poi la tradizione, poi la scrittura. Cioè la tradizione aiuta la Chiesa a riconoscere la verità apostolica. Quindi chiunque l'abbia scritto Giovanni, un suo discepolo, un gruppo di persone, l'abbia scritto Giovanni, un discepolo ci ha aggiunto un piccolo particolare, noi sappiamo che quei Vangeli la Chiesa li ascoltava e diceva questo rappresenta ciò che gli apostoli credono. Poi i particolari si sbaglia, cioè uno casomai non sa mettere doppie L, sbaglia un particolare, uno si ricorda che Don Andrea era vestito di rosso al posto di blu, cioè questo non è un problema, no? Cioè i singoli, ma la sostanza dei Vangeli è veramente di origine apostolica. Però non solo questo, la cosa che il Concilio fa è dire, è legittimo usare i metodi scientifici, ma attenzione, i Vangeli e tutta la Bibbia sono parola di Dio, quindi non basta usare i metodi scientifici, ma bisogna leggerli con lo stesso spirito con cui sono stati ispirati, quindi bisogna pregare i Vangeli. Quindi la vera lettura dei Vangeli non è quella semplicemente scientifica, ma è quella scientifica unita a quella spirituale. Origine Girolamo, perfetto. Cioè serve una lettura spirituale insieme, notate, non separatamente. Cioè il vero maestro della Bibbia, da un lato c'ha la storia, la scienza, dall'altro ha la tradizione, la fede e la Chiesa. Vi faccio un esempio tipico di questo, innanzitutto De Verbum 12 lo dice, dovendo la Sacra Scrittura essere letta e interpretata alla stessa luce, alla luce dello stesso spirito mediante il quale è stata scritta, per ricavare con esattezza il senso dei sacri testi, si deve badare con non minore diligenza al contenuto, all'unità di tutta la Scrittura, all'analogia della fede e a come la Chiesa ha letto quei testi, cioè si dà un'indicazione della lettura spirituale della Scrittura. Qual è, dove lo vediamo l'esempio che vi faccio? È la messa, cioè nella messa, se ci pensate, voi avete sempre un brano dell'Antico e un brano del Nuovo. Che cosa vuol dire? Che quei due brani ci dicono che Cristo già misteriosamente era presente in quel brano dell'Antico Testamento. Cioè, io non posso leggere l'Antico Testamento solo come se parlasse dell'Antico Testamento. A livello scientifico io potrei dire, l'autore dell'Antico Testamento non sapeva niente ancora di Cristo. Sì. Ma colui che l'ha ispirato, che ha ispirato quello del Nuovo, in realtà aveva già in mente che i due autori si sarebbero completati, no? Facciamo un esempio tipico, no? Pensate il Tempio, cioè si parla della storia del Tempio, l'arca dell'alleanza, la nube, la gloria che abita, e poi dopo si costruisce il Tempio di Salomone, poi dopo il Tempio viene distrutto, viene rifatto, eccetera. Gesù arriva a dire, ma il vero tempio sono io, distruggete questa carne, questo tempio in 3 giorni, cioè quel tempio è Cristo, l'unità della scrittura, cioè il tempio è Cristo, questi templi sono la preparazione di quel tempio. Pensate alla liturgia di Pasqua, si comincia da Genesi 1 e si arriva alla risurrezione, cioè il Dio, il Cristo è il Dio creatore che si rivela, cioè noi abbiamo non una lettura semplicemente scientifica, ma abbiamo una lettura che coglie la ricchezza della presenza dello Spirito che guida la scrittura. Per chi di voi è studioso, pensate a dei problemi catechetici, no? Pensate il peccato originale, ma in Genesi ci sta veramente il peccato originale? Noi rispondiamo certo, perché anche se non fosse così chiaro all'autore, voi prendete la lettera ai Romani, Giovanni, in Adamo tutti hanno peccato, cioè la scrittura stessa ci fa capire che San Paolo quando legge Genesi 3 dice qui c'è il peccato originale. Se volete il problema è questo, che io per fare una lettura storica di San Paolo devo accorgermi che San Paolo fa una lettura spirituale dell'Antico Testamento, cioè lo spirito e la lettera sono così uniti che io non posso mai separarli. Vi ho messo un testo, siamo quasi alla fine. Pensate qual è l'autore che, e qui vedete la grandezza di Benedetto XVI, io mercoledì piangerò, ve lo dico subito, non ci vedremo mai, io piangerò perché per me è un padre, e l'ho già fatto altre volte, guardate che è veramente un uomo che non ha mai parlato male di nessuno, pensate che la persona che lui dice è, come il Concilio dice, si deve interpretare la Bibbia, come io vedo la lettura della Bibbia, sapete chi è? Martini. Martini, che tante persone mi mettono contro, in realtà lui dice, abbiamo discusso, io delle cose che lui ha detto non so, ma io l'ho sempre ascoltato. Martini è un vero esegeta scientifico, ma è un esegeta che non fa scienza ma fa spiritualità, fa teologia. Martini cita gli autori, gli esegeti, ma poi cita Gregorio di Nissa, Girolamo, Igene, i rabbini, cioè aiuta a percepire la presenza di Dio nel testo scritto. Voi capite, e arriviamo brevissimo sulle conseguenze, voi capite che l'esegesi allora, noi catechisti non diciamo che cosa noi pensiamo della Bibbia, noi diciamo che cosa la fede della Chiesa pensa della Bibbia, cioè noi dovremmo leggere la Bibbia e poi dire, ma vedete, Sant'Agostino attraverso San Paolo ci ha spiegato che Genesi 3 parla del peccato originale, cioè noi leggiamo non il testo biblico. Noi leggiamo la Bibbia nel suo insieme, è il senso della scrutatio, della storia della salvezza, della lezione divina e così via, ma la leggiamo in quello spirito con cui Cristo l'ha ispirata, fedeli però alla storia, cioè le due cose, può essere difficile, ma le dobbiamo sempre integrare, no? E i grandi maestri, come Benedetto XVI, fanno questo. Se voi leggete un'omelia di Benedetto XVI, per me è un dottore della Chiesa ed è il più grande catechista che noi abbiamo avuto, cioè non abbiamo un altro catechista così bravo. Voi vedete che Benedetto XVI non cita mai, non commenta mai il Vangelo senza citare un padre della Chiesa. Perché? Perché lui non dice cosa dice a me la scrittura solamente, dice cosa ha detto alla Chiesa. Cioè la cosa fondamentale è che emerga da un brano biblico che cosa la Chiesa ha capito, perché quel libro è il libro della Chiesa. Leggete qualsiasi omelia, lui non dice mai, vedete la parola in greco, lo dice, in greco trovate questa parola, trovate ta 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 ta, infatti Agostino dice, infatti Gerolamo dice, infatti Origene dice, infatti San Tommaso d'Aquino, infatti Madre Teresa di Calcutta, cioè ci sono anche i moderni, ma è la scienza insieme alla presenza dello Spirito. Rapidamente 3 conseguenze pastorali, è scritto 2, ma voi mettete 3 perché poi ho aggiunto una cosa. Prima cosa, De Verbum dice, bisogna nutrirsi della parola, cioè invita tutta la Chiesa a riprendere in mano la scrittura. Bisogna che i fedeli, siccome la Chiesa ha sempre venerato le divine scritture, come ha fatto per il corpo stesso di Cristo, non mancando mai di nutrirsi del pane di vita, dalla mensa sia della parola che del corpo. Notate, un'unica mensa, non sono 2 mense, è la stessa mensa dove c'è la parola e l'Eucaristia. Allora è un grande invito a riprendere, leggere, imparare ad amare, studiare, conoscere, pregare e così via, no? Prima cosa che dà a tutta quanta la Chiesa con grande forza. E si dice questa frase, la trovate al numero 25, a pagina 5, una frase famosissima, citata da Girolamo, la trovate a metà di questo testo, l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo. In latino, ignoratio scripturarum, ignoratio Christi est. ancora più forte, cioè secca. L'ignoranza di Cristo, delle scritture è ignoranza di Cristo, cioè proprio l'ignorazio, cioè questo è fondamentale, cioè bisogna far amare la scrittura, bisogna darla, spiegarla, amarla, eccetera. Notate, piccola battuta, che questo fra l'altro non è mai mancato nella Chiesa, cioè anche nei periodi più bui non è vero che i cattolici sono stati contrari alla Bibbia. Per esempio il Concilio di Trento dava l'obbligo ai preti di spiegare la Bibbia, di spiegarla tutta, e se non la spiegavano gli toglieva il beneficio, gli toglieva la parrocchia. Semplicemente non si dava direttamente la Bibbia ai cristiani, perché essendoci la Riforma si aveva paura che uno con la lettura privata diventasse eretico. Cioè il Concilio di Trento non è contro il possesso della Bibbia, ma chi legge la Bibbia da solo deve essere certo che è nella fede della Chiesa. Per esempio Monaldo Leopardi, il padre di Giacomo, se voi andate a Recanati c'è la sua libreria, la biblioteca aperta al pubblico, lui ha tutti i libri, cioè la Chiesa non bruciava i libri, lui ha tutti i libri proibiti e aveva ottenuto il permesso dal parroco che i suoi figli li potessero leggere tutti. Cioè serviva un garante, diciamo, per la Chiesa. Ma se volete la stessa cosa nostra, cioè è la catechesi, c'è il catechista, c'è il prete, c'è la comunità, cioè serve una lettura ecclesiale della Bibbia, no? Ma oggi si dice non abbiate paura, cioè la Chiesa c'è, leggiamola e il Signore ci guiderà. Seconda cosa, vi ho messo un esempio, la liturgia e la tipologia. Pensate, c'è una catecheta moderna, Sofia Cavalletti, che fa sempre, quando legge l'Antico Testamento, non si dimentica mai di dire dove Cristo è presente. Abramo e Isacco, sì, attenzione, ma Abramo è meno importante di Isacco, perché Isacco è il tipo di Cristo, cioè Isacco è il figlio che morirà. Isacco non viene sacrificato, ma Dio, cioè nel raccontare Abramo e Isacco si ricorda sempre Cristo. Questa è la lettura tipologica, cioè nell'Antico Testamento c'è l'anticipo, il tipo di Cristo, si vede l'immagine di quello che Cristo sarà. Seconda conseguenza, imparare a mostrare l'unità della Bibbia e del credo. Perché è importante questo? Se la tradizione e la Bibbia sono i due rivoli dell'unica sorgente che è la parola di Dio, allora io non potrò mai leggere la Bibbia senza usare anche la teologia della Chiesa. Non potrai mai leggere la Bibbia senza il Catechismo della Chiesa Cattolica, ma non potrò anche mai leggere il Catechismo della Chiesa Cattolica senza leggere la Bibbia. Il Catechismo mi dà la sintesi, la Bibbia mi dà tutta la ricchezza della parola. Vi ho messo qui un testo favoloso di Ratzinger. Ratzinger dice: il credo è come il filo di Arianna che permette di non perdersi nella scrittura. Voi sapete che Arianna è un personaggio mitologico che a Teseo, quando entrò nel labirinto, gli dette un filo, un gomitolo, in maniera che Teseo sciolse questo filo, uccise il Minotauro, ma nel labirinto non sapeva più come uscire se non avesse riarrotolato questa cosa. Se io do da leggere a una persona la Bibbia, si ferma a Levitico, non ci capisce, è complicatissima la Bibbia. Ma se io ho il credo, credo in Dio Padre, Creatore Onnipotente, e in Gesù Cristo che si è incarnato, che è morto, la Chiesa, io ho quel filo di Arianna che mi fa non perdere. Per questo la catechesi usa il credo e usa la Bibbia, non usa mai o l'uno o l'altro. E Ratzinger dice ancora che il credo non è la cosa oscura, perché la cosa veramente oscura è la Bibbia. La Bibbia da sola non ci capisce niente. Il credo ha fatto emergere i punti più luminosi della Bibbia, cioè il credo tiene le cose più belle, l'esperienza della Chiesa ha fatto emergere, Dio è Padre Creatore, è Onnipotente, ha mandato suo figlio è nato da Maria Vergine, cioè queste sono le cose più chiare, più belle, più facili da annunziare. Il credo mi serve per capire la Bibbia. E la Bibbia mi serve per capire che il credo è realmente la storia di Dio, è veramente la rivelazione. Ultimo punto, che anche questo merita sottolineare, a volte si dimentica, la Dei Verbum sottolinea che la parola di Dio non c'è data solo per ascoltarla, ma c'è data per proclamarla. Cioè la parola di Dio è data alla Chiesa perché la dia agli altri. Alla fine, numero 26, si dice, in tal modo dunque, con la lettura e lo studio, che ci devono essere, la lettura, lo studio, eccetera, la parola di Dio compia la sua corsa e sia glorificata. Cioè la parola di Dio deve correre, deve andare, deve passare di bocca in bocca, lo devono sentire i figli, i nipoti, i colleghi di lavoro, quelli che non credono, i musulmani, i buddhisti, deve correre. E il tesoro della rivelazione affidato alla Chiesa riempia sempre più il cuore degli uomini. Cioè il Concilio dice, attenti, certo Dio ci ha parlato, ma voi che lo ascoltate non è che dite: ah, che bello, Dio mi ha parlato, non me lo tengo per me e guarda chi me lo tocca. Dio è venuto, Dio vi ha rivelato il suo volto perché voi il suo volto lo condividiate con gli uomini e la Bibbia compia la sua corsa. Questo era quello che volevo dirvi per introdurvi alla Bibbia. Grazie. Sì, quello che diceva la persona che ha parlato è molto vero, cioè proprio la De Verbum usa questa parola che la comprensione della parola cresce, cioè la parola di Dio resta sempre la stessa, ma insieme diventa più ricca. E qui è importante capire in che senso, cioè se volete si potrebbe, uso due esempi. Il primo, ricordo, mi colpì una ragazza della parrocchia di cui ero viceparroco tanti anni fa, mi disse: lo sai Don Andrea, io voglio crescere, non voglio cambiare. Cioè lei diceva: io non voglio essere un'altra diversa da quella che sono, però io voglio manifestare tutto ciò che Dio mi ha dato. Guai se tu mi cambi i connotati. Noi ci arrabbiamo se non ci cambi i connotati, no? La parola di Dio che cosa fa? Non è che cambia, ma manifesta nelle generazioni sempre più la sua enorme fecondità. Vi faccio un altro esempio simile, l'ho preso da Tolkien. Sapete, Tolkien è l'autore del Signore degli Anelli, questo grandissimo scrittore che ha scritto l'Hobbit per primo, tanti dei nostri ragazzi l'hanno visto, potete usarle queste cose nella catechesi, l'Hobbit aiuta veramente a capire delle cose enormi della vita, perché lui era cattolico, cristiano, e mette dentro, senza, non sono esplicite, ma fa vedere una visione della vita cristiana, no? E Tolkien diceva così: oggi la Chiesa è una quercia, lo spiegava al figlio, sapete che Tolkien era cattolico, era in Inghilterra, quindi erano tutti anglicani, e gli anglicani li criticavano perché dicevano: la Chiesa cattolica ha messo delle cose che non ci sono nella Bibbia, quindi i cattolici, e lui diceva al figlio, usavo questa immagine, vedi, la Chiesa è come una quercia, quella quercia viene dal seme, dalla ghianda. Ma sarebbe pazzesco che io voglio cercare la ghianda, prendo le asce, distruggo la quercia per trovare la ghianda. Non la troverò mai, cioè la ghianda non c'è più. La ghianda anzi ha manifestato la sua bellezza esattamente perché è diventata la quercia. Sarebbe un antiquariato inutile ricercare una presunta assoluta novità delle origini che non abbia prodotto quella quercia, no? Anzi, la bellezza di quel seme è esattamente che ha la sua capacità di diventare quercia, no? Allora, che cos'è? Noi siamo questo. Facciamo un esempio di quelli che facciamo all'inizio, no? I sette sacramenti. Noi non abbiamo i sette sacramenti nella Bibbia, ma cosa è successo? Che quei segni che ci sono tutti nella Bibbia, l'olio, il battesimo nell'acqua, la confermazione, il matrimonio, le nozze di Cana, Efesini, questo mistero è grande, cioè man mano che la Chiesa viveva, pregava per gli sposi, si rendeva conto che nel matrimonio avveniva esattamente la stessa cosa che avveniva nel battesimo. Che in realtà già era nelle unioni, cioè fin dall'inizio, nel battesimo e nel matrimonio, la grazia di Cristo scende, entra nell'azione umana, nell'acqua, nella professione di fede, nell'amore dell'uomo e della donna, li trasforma perché l'uomo si è elevato alla natura divina e l'uomo e la donna diventino segno dell'amore di Cristo e della Chiesa, no? Ma la Chiesa riconosce che quelle cose sono talmente simili perché in quelle realtà lo Spirito è presente tramite il segno. Quindi c'è realmente un progresso della riflessione, della comprensione, c'è un progresso della tradizione, ma questo progresso non cambia l'unità dell'origine e che nell'origine c'è già tutto. Noi non creiamo, mentre se uno dicesse Gesù non è risorto, il battesimo non ti dà la vita divina, non sarebbe più un crescere, ma sarebbe un cambiare, sarebbe un deviare dalla retta radice. Capite? Allora, lo stesso esempio delle suore, l'esempio del Papa a Roma, l'esempio delle parrocchie, cioè queste cose sono realtà, la Chiesa comprendendo Cristo che è il mistero, la tradizione e la scrittura capisce che le parrocchie sono veramente volontà di Dio, sono parola di Dio, sono un bene perché l'uomo trovi Dio, l'uomo trova Dio attraverso l'esistenza della parrocchia, anche se nella Bibbia non c'è la parrocchia, non è un problema. Non c'è formalmente, non c'è letteralmente. Sì. E voi capite qui il problema, no? Cioè se noi non abbiamo un'idea chiara che la parola di Dio è Cristo, è la tradizione, e noi ci incagliamo e diciamo a uno che non ci capisce niente, leggi la Bibbia, e quello non cavo ragno dal buco. Cioè, il problema è come aiutare una persona a capire che quel libro realmente ti serve, perché l'ignoranza di quel libro non importa a Cristo, ma tu devi avere, capire che Cristo è colui che vale. E uno ci arriverà, può darsi anche che uno arrivi leggendo la Bibbia, ma non è detto che tutti arrivino per quella via, no? Allora, due cose. La prima, una cosa semplicissima, solo per aprire il problema. Oggi c'era una giornalista che faceva la catechesi con i catechisti nel corso di formazione, e raccontava che lei, cattolica, un po' bigotta, c'era questa specie di tombolo in cui ognuno portava delle cose, lei ha preso delle copie del compendio del catechismo della Chiesa Cattolica, della Bibbia, eccetera, li ha messi lì, e ha visto che alcuni ricevevano come premio della tombola questa cosa ed erano proprio scocciati, cioè come gli altri avevano portato il piattino del matrimonio, l'elefantino d'argento, cioè queste cose inutili, e queste qui dicevano sarebbe stato meglio l'elefantino inutile che non il compendio, non ci faccio niente, no? E invece un altro ha portato dei DVD di un film che lei voleva vedere, lei gli è capitato questo film e lei era contenta che gli è arrivato questo film, no? E una che aveva ricevuto il compendio, che non sapeva che l'aveva messo lei, ha visto questo DVD di questo film e ha detto ma che bello, anch'io vorrei vedere questo film, e lei gliel'ha regalato, si è ripreso il catechismo senza sapere, e lei diceva vedete che a volte è la testimonianza del, cioè con quella persona vale più dirgli ti regalo una cosa che ti piace, cioè non dobbiamo essere scioccamente bigotti, no? Cioè la parola di Dio va annunziata, ma bisogna anche sapere come, eccetera eccetera, no? Ma soprattutto direi, e qui mi rifaccio a quello che Ratzinger ha detto, l'ultima lezione che ha fatto sul concilio, meravigliosa, cioè qual è il problema? Che la parola di Dio da sola non dà alcuna certezza, perché lei dice una cosa, la signora a fianco dice no, ma mi ha detto un'altra cosa, no ma io non sono d'accordo, no ma secondo me questo non è vero, cioè il lavoro della gente semplice, ma anche il lavoro degli esegeti, non porta ad una certezza. Allora la cosa importante è che ci sia la fede della Chiesa che ti aiuta a capire perché Gesù è la realtà più bella, più grande. Serve la Bibbia e la testimonianza, serve la Bibbia e la sua esperienza di vita. Cioè, se suo figlio dice, mia mamma è veramente una donna felice, come è cristiana, allora forse gli viene più voglia di leggere la Bibbia, che se lei gli mette la Bibbia, il libro del Levitico, e lui dice non ci capisco niente, no? Lei cita un versetto e quella persona capisce quel versetto perché lo vede vivere da lei. A livello più profondo è la Chiesa che dà certezza alla Bibbia, perché la Chiesa è colei che ha generato, ha scritto e custodisce la parola, no? Cioè serve il testo scritto, ma il testo scritto non basta. Se volete anche nella catechesi, se ci pensate, è una cosa che a me è molto interessante, la persona più lontana della, a volte noi pensiamo che leggere la Bibbia sia sempre interessante, no? Poi la leggete con un adulto, con un bambino, e quello dice, beh, ma ha letto la storia di Mosè, ma a me che me frega? Che me importa? Cioè, perché a quello, lui ha delle domande, perché serve, perché c'è il bene e il male? Cioè a lui non gli interessa il settimo comandamento, la nube che si aprì, i fulmini, cioè lui dice, cioè la domanda all'inizio è molto radicale. Perché c'è il bene e il male? Questo è bene o male? È una domanda secca. Voi parlate con un bambino dei Genesi, ma Dio ha creato il mondo sì o no? Non gliene frega niente che voi dite sì, ma c'è il codice sacerdotale, c'è la fonte, così gli complicate la vita e quello non vi segue. Noi dobbiamo essere anche se la domanda è il male da dove viene? Dio ha creato la mia anima sì o no? Dimostramelo. Darwin? Cioè a volte la domanda del non credente è diretta. Non è detto che sempre la Bibbia sia il primo punto da cui partire.
Mio figlio mi ha detto stamattina proprio, mio figlio c'ha 44 anni, non è un bambino.
Non è un bambino.
Dice, tu che vai in chiesa, mio figlio, proprio stamattina, è stato un dialogo impossibile per me perché non parla mai di queste cose. Ma Dio l'hai visto mai tu? Ma fatto. Dio non si vede, Dio c'è ma non si vede. Allora Dio per me c'è, sai quando Claudio? Dalla rivelazione di Cristo. Cristo, sai che cosa dice sul Vangelo?
Una battuta per finire, cioè capite come, per esempio, nella storia della catechesi si è sempre usato, pensate il catecumenato, si racconta la Bibbia, si legge il credo, si legge i comandamenti, cioè ci sono varie forme e soprattutto bisogna spiegare perché vale la pena credere. Cioè c'è la scrittura, la tradizione, e c'è la fondazione, il perché, cioè la De Verbum cerca di spiegare perché vale la pena credere. perché l'uomo ha bisogno di Dio e nella vita non si può stabilire sempre. Mi ricordo una volta, per esempio, parlavo con un amico neocatecumenale, lui mi diceva: no, ma noi bisogna partire sempre dal Kerigan, bisogna sempre dire Gesù risorto. E io rispondevo: scusa, tu pari Gesù risorto e poi gli racconti per un'ora quello che hai fatto tu. Perché il Kerigan da solo non funziona, cioè tu devi dire che Gesù è risorto e devi dire come questo ti ha cambiato la vita. Cioè l'annunzio non è una cosa così, è questo, è questo, è questo. Cioè l'annunzio è una cosa dove tu, c'è cioè, l'opera di Dio, c'è la tua vita, c'è la tradizione della Chiesa. Noi non dobbiamo rendere una formuletta facile, cioè annunziare la parola di Dio è una cosa facilissima e anche molto complessa. Dobbiamo lasciarci guidare dallo Spirito per capire in che maniera la parola di Dio in quel momento può toccare il cuore dell'altra persona. Non ho risolto il problema, almeno l'ho aperto. Grazie.